redigio.it e la storia continua. Roma, circa 75 avanti Cristo, e le faccende elettorali e la propaganda elettorale ai tempi di Cesare. Dopo alcuni eventi, la opposizione al governo della consorteria diventava universale in tutte le classi e in essa rinasceva il Partito Popolare, ma come un partito nuovo, non più rivoluzionario e composto di disperati, ma legalitario e composto dalla parte migliore delle medie e delle altre classi. Dappertutto si voleva un governo più giusto, più onesto e più energico, che non lasciasse lo Stato in balia dei ladri, l'Italia in balia degli schiavi ribellati, il mare in balia dei corsari, e molte case signorili diventarono dei club di opposizione, dove anche i giovani delle famiglie nobili si infervorarono nell'entusiasmo delle nuove idee e nell'aspettazione del prossimo mutamento. Frequentata tra tutte la casa di Servilia, la giovane, spiritosa e intelligente vedova di quel Marco Giunio Bruto che era perito per mano di Pompeo nella rivoluzione del 78 e che, rimaritatasi con un nobile di sentimenti democratici, Decimo Giunio Silano, aveva aperta la casa a tutta la gioventù moderna delle alte classi. Questa volta Cesare fu ricevuto volentieri non solo a casa di Servilia, ma anche in molte altre case che gli erano state poco amiche al suo primo ritorno d'Oriente. Perché aveva solo 27 anni, perché era bello, nobile, colto, eloquente, perché l'aver osato ribellarsi a Silla e l'essere nipote di Mario diventavano dei meriti. Difatti, ben presto, fu eletto dal popolo tribunus militum, colonnello diremmo noi, comandante cioè di 1000 uomini in guerra, e incoraggiato da questa accoglienza incominciò ad aprirsi la via degli onori, cercando la popolarità. Ma l'impresa non era facile. Dopo la concessione del suffragio agli italiani, gli elettori erano cresciuti intorno a quei tempi a circa 910.000. Ma siccome solo una parte aveva dimora permanente in Roma e degli altri che abitavano nelle città d'Italia, era difficile sapere quanti si troverebbero a Roma ogni anno per le elezioni. E già solo per questa occasione ogni elezione era una vicenda assai incerta. Ma più incerta ancora essa diventava per la composizione dell'elettorato. Una parte era plebe minuta, piccoli mercanti, artigiani, clienti e parassiti dei signori, funzionari dello Stato, occupanti gli umili impieghi serbati agli uomini liberi, mendicanti, oziosi, spostati. E questa vendeva facilmente il voto. Anzi, il commercio dei voti era poco a poco organizzato da uomini abili i quali reclutavano la marmaglia elettorale in clubs o collegia e ne accaparravano i voti con pranzi, con favori, con piccoli sussidi e vendevano poi a forfè i voti ai candidati con complicate cautele che garantissero la fedele esecuzione dei contratti. Invece, gli agiati borghesi di Roma e di Italia, gli appaltatori, i mercanti, i possidenti, i liberti, danarosi, gli uomini colti, i grandi capitalisti, che l'agiatezza, la potenza mondiale dell'Italia, la cultura, lo spirito dei tempi facevano orgogliosi e capricciosi, erano indotti a votare ora in un modo, ora in un altro, dai motivi più diversi. Simpatie personali, riguardi per personaggi potenti, speranze o ambizioni proprie, contagio di entusiasmi o di odi passeggeri, pregiudizi popolari, dicerie false. Il volubile vento del favore popolare si voltava nei comizi quasi di ora in ora, spesso per incidenti minimi, dalla sera alla mattina, e le probabilità si invertivano. Spesso le più lunghe preparazioni erano scompigliate da una audacia improvvisa. Spesso all'ultimo momento le lunghe incertezze della lotta elettorale si risolvevano per un subito rivolgimento degli spiriti nella sorpresa di un risultato inaspettatamente da tutti. Acquistare potere sopra un elettorato così vasto, eterogeneo e mobile, senza l'aiuto della consorteria dominante non era facile. E Cesare ci si provò, cominciando quei lavori forzati di propiziazione e di lusinga a cui erano condannati gli uomini politici di Roma. Alzarsi all'alba, ammettere subito tutti i seccatori di Roma e delle altre parti d'Italia che venivano o soltanto a vedere l'uomo celebre di Roma, o più praticamente a domandare l'assistenza di un processo, un sussidio di denaro, un prestito, un appalto pubblico, una esenzione dalla milizia, una lettera di raccomandazione per qualche governatore di lontana provincia, scendere poi di buon mattino al foro e a difendere le cause, andare dai magistrati o in senato o da qualche ricco banchiere a intercedere per questo o per quello, lasciarsi fermare nella via da ogni importuno, riconoscerlo con l'aiuto della propria memoria, o con quella dello schiavo nomenclatore, il cui ufficio era di riconoscere per nome il maggior numero di elettori e suggerire destramente il padrone, affinché l'elettore potesse illudersi di essere conosciuto personalmente. Avere per tutti una parola gentile, un complimento, una promessa sempre pronta. Invitare tutte le sere gente a pranzo, assistere ai matrimoni, ai funerali, a tutte le feste di famiglia del maggior numero possibile di cittadini. Brigare in tutte le elezioni per questo o per quel candidato, raccogliere e sussidiare regolarmente tra il popolino di Roma un certo numero di clienti pronti a far da spie in mezzo al popolo, da galoppini nelle elezioni, da clac nei discorsi del foro, da bravi in qualche baruffa. Ma l'ora di Cesare era ancora lontana. E per il momento altri uomini grandeggiavano nell'ammirazione del pubblico. Pompeo, che in Spagna, sebbene lentamente e faticosamente guadagnava terreno su Sertorio, Lucullo, che incoraggiato e esaltato dal successo di Cisico, aveva in fretta raccolto una flotta tra gli alleati e con quello si era messo alla caccia della flotta pontica dell'Egeo, assalendo e distruggendo una dopo l'altra le varie squadre, perseguitando con speciale accanimento i transfughi italiani. E Marco Mario, che egli uccise in uno di quegli scontri, mentre i suoi luogotenenti procedevano a ridurre le città bitiniche ancora in armi, facendo un gran bottino di schiavi e di oggetti. www.redigio.it e la storia continua.